Buonasera a tutte e tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. In questo primo episodio dell'anno, Massimo ci spiega la complessa situazione in Kazakistan, dove le proteste popolari dovute agli aumenti dei prezzi del carburante hanno reso evidenti le mire imperialiste sul paese e sull'area asiatica centrale in generale. Passiamo poi al contesto italiano, con Stefano che si focalizza sul disastroso rientro a scuola in presenza di ieri e Michelangelo che chiude con l'assurda politica di convivenza col virus da parte del cosiddetto governo dei migliori. Buon ascolto!
Ciao a tutti, compagni e compagni, sono Massimo di Cambiare Rotta e con questo intervento proverò a offrire un quadro generale della condizione, della situazione in Kazakistan di questi giorni. In Kazakistan la liberalizzazione dei prezzi dell'energia, quindi non più controllati dallo Stato, che prima attraverso sovvenzioni riusciva a mantenere i prezzi calmierati, ha portato a un forte aumento dei prezzi del gas dall'inizio di gennaio del 2022. A partire da questo forte rincaro si sono sviluppate già dal 2 gennaio delle proteste nel sud-ovest del paese, che poi in pochissimo tempo si sono diffuse in tutto il paese, soprattutto nelle due città più importanti del paese, la capitale e Almaty, la città più popolosa. Prima di dare delle letture semplicistiche e riduzioniste che vedono in questi eventi o una spontanea autentica episodio di lotta di classe o un nuovo tentativo di rivoluzione colorata, è necessario contestualizzare brevemente e comprendere qual è la posizione del Kazakistan all'interno delle dinamiche geopolitiche mondiali, più in particolare poi dell'Asia centrale. Dallo scioglimento dell'Unione Sovietica e dalla nascita del Kazakistan indipendente, per quasi 30 anni fino al 2019, presidente kazako è stato Nazarbayev. Quello che Nazarbayev ha fatto è stato aprire il Kazakistan alla penetrazione da parte di capitali esteri, tendenzialmente occidentali e più precisamente statunitensi, quindi lasciando l'economia in mano alle multinazionali. Il Kazakistan è quello che si suol dire una gallina dalle uova d'oro, cioè ha una delle maggiori riserve di petrolio nel mondo, è primo produttore al mondo di uranio, è ai primi posti per quanto riguarda riserve ed estrazione di metalli fondamentali per la produzione. Bene, tutte queste ricchezze sono state totalmente aperte al saccheggio da parte di multinazionali estere, il che è certamente andato a danno della popolazione kazaka, relegata allo sfruttamento e non resa partecipe della ricchezza prodotta. Ricchezza prodotta che viene spartita tra le grandi multinazionali e i tanti in lotta fra loro oligarchi kazaki che mangiano dal piatto di queste grandi multinazionali. Tanto gli Stati Uniti, quanto l'Unione Europea, quanto la Russia, quanto la Cina hanno importanti interessi in Kazakistan. L'importanza di Nazarbayev, cioè il motivo per cui è riuscito a rimanere 30 anni al potere senza l'intervento di potenze straniere che provassero a destituirlo, è stato il fatto di essere stato un grande mediatore in grado di tenere in piedi un equilibrio geopolitico e strategico in un paese che per la sua storia, per la sua posizione, per la sua composizione etnica stava in una condizione difficilissima. Il rapporto fra USA e Kazakistan è quello per cui c'è un'influenza occidentale molto forte, cioè in Kazakistan ci sono oltre 700 aziende statunitensi, nel 2020 gli Stati Uniti hanno investito 30 miliardi di dollari in Kazakistan e la penetrazione oltre che economica è anche militare e culturale. Militare perché in Kazakistan ci sono basi USA e NATO, centri di addestramento della NATO, avamposti di frontiera statunitensi, laboratori e centri di osservazione statunitensi anche con l'obiettivo di spiare i movimenti della flotta russa nel Mar Caspio. E poi sul piano culturale ci sono diverse migliaia di organizzazioni non governative sponsorizzate dagli Stati Uniti, oltre che dal Regno Unito, organizzazioni non governative che portano avanti progetti in chiave antirussa, quindi creazione di russofobia, cancellazione della cultura russa, revisione storica, presentazione dei russi come occupanti russi che nel 91 con la nascita del Kazakistan rappresentavano il 43% della popolazione, ora la metà, il 20%, che è comunque molto. Anche il rapporto con l'Unione Europea è un rapporto di importanti rapporti commerciali. L'Unione Europea è il principale investitore in Kazakistan, uno dei principali partner commerciali, con il 70% del petrolio kazako che finisce proprio in Europa. Anche però dall'altro versante Russia e Kazakistan sono grandi alleati, soprattutto dal 2019 in poi con la presidenza di Tokayev. Entrambi partecipano al CSTO, l'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, un'alleanza militare difensiva che coinvolge sei paesi dell'ex Unione Sovietica. Entrambi partecipano all'SCO, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che è un patto di coordinamento tra vari paesi asiatici, tra cui Kazakistan, Russia, Cina, India. Entrambi fanno parte dell'Unione Economica Eurasiatica. Anche con la Cina ci sono importanti rapporti economici. Gli investimenti cinesi in Kazakistan sono in crescita e si pensi che in Kazakistan passano 3 dei 6 canali della nuova Via della Seta. Quindi è importante comprendere il ruolo del Kazakistan come paese, il centro Asia in cui confluiscono i più divergenti interessi da quelli statunitensi a quelli russi. È importante comprendere gli avvenimenti di questi giorni anche alla luce del termine di un periodo di 30 anni di Nazarbayev presidente a gestire da solo la politica kazaka, e dunque questo come un periodo di transizione e di riassestamento degli equilibri politici interni. Già nel 2017 Nazarbayev si era posto il problema della transizione in modo tale da essere sostituito da una nuova elite che continuasse a portare avanti suoi progetti politici di svendita della ricchezza kazaka a potenze estere. A questo scopo, nel 2017 aveva fatto approvare una riforma costituzionale che allargava i poteri e faceva diventare da organo consultivo a organo costituzionale il Consiglio Nazionale per la Sicurezza, di cui poi si era fatto nominare presidente a vita nel 2019. Inoltre, questa riforma costituzionale assegnava maggiori poteri al Parlamento. Parlamento in cui il partito di Nazarbayev, di cui Nazarbayev è capo indiscusso, ha la quasi totalità dei seggi. In questo modo, quindi, Nazarbayev poteva ritirarsi dalla presidenza, consentire un ricambio al potere, ma continuare ad esercitare, almeno per un altro po' di tempo, molta influenza. Nel 2019, in seguito a proteste antigovernative, soprattutto donne kazake scese in piazza a manifestare per maggiori sostegni alle famiglie e maggiori condizioni abitative. In seguito a queste proteste, Nazarbayev si era dimesso, indicando come successore temporaneo un suo stretto alleato, proprio Tokayev. Tokayev, che alle elezioni poi dello stesso anno per la presidenza veniva eletto e nominava, come previsto, Nazarbayev presidente del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Quello che sembra essere una perfetta continuità tra due presidenti, il vecchio e il nuovo, si scopre in realtà non essere tale, perché mentre Nazarbayev era molto più vicino all'ambiente occidentale, Tokayev è più legato alla Russia e all'alleanza economica eurasiatica. Arrivando ora alle proteste, è innegabile che le condizioni medie di vita in Kazakistan siano tutt'altro che buone. Salari da fame, con l'aggravo poi ora dell'aumento dei prezzi di molti beni di prima necessità, come appunto il GPL, come carburante per le macchine, una disoccupazione altissima, delle politiche sociali, nulle. E quindi è vero che ci sia insomma già da tempo un malcontento generale nei confronti delle istituzioni. È da un anno ormai che si registrano in varie parti del paese scioperi e la nascita di organizzazioni di lavoratori. Ma quello che è necessario fare è maggior chiarezza sulla natura di queste proteste. Proteste che si sviluppano in un brevissimo tempo, si diffondono a macchia d'olio, cioè in un solo giorno ne scoppiano 15 in 15 diverse città. Proteste caratterizzate da una forte violenza irrazionale che è non caratteristica di movimenti di questo tipo, ribelli con a disposizione tante armi e tante munizioni. Si pensa addirittura che dietro ci sia la mano di gruppi islamisti terroristi. E, diciamo, si pensi al caso di due poliziotti che vengono decapitati, decisamente nello stile. Quindi, da una parte, le proteste sembrano avere il carattere dell'immediatezza e della spontaneità, ed effettivamente ci sono le condizioni, diciamo, oggettive per questo. Dall'altra parte sembra esserci però una direzione esterna, probabilmente statunitense in chiave antirussa, dovuta proprio dal fatto che Tokayev è molto più orientato dalla parte russa. Il presidente Tokayev ha immediatamente dichiarato lo stato d'emergenza e chiesto l'intervento delle forze dell'OTSC. Intervento in realtà possibile solo quando uno dei paesi membri riceve un attacco da un paese esterno, cosa che qui in realtà non c'è. La Russia è intervenuta immediatamente, addirittura scavalcando il voto al Senato, inviando un contingente militare in Kazakistan, come poi tra l'altro le altre potenze, di questa organizzazione. È chiaro, chiaramente, che in una situazione come questa la Russia non può permettersi di non esercitare la sua influenza, soprattutto se è chiamata, a farlo. Le dichiarazioni provenienti da vari rappresentanti istituzionali statunitensi, dal segretario di Stato Blinken e dalla portavoce della Casa Bianca, sembrerebbero in realtà smentire un intervento statunitense dietro alle proteste. Non c'è stata infatti nessuna difesa e nessun appoggio esplicito alle proteste, anzi, la speranza per Blinken è che il governo kazako possa risolvere i problemi del paese, insomma, riportare l'ordine e la stabilità affinché si ricominci ad estrarre e produrre come prima, e dedicarsi quindi ai problemi economici. Dunque, almeno apparentemente nessun interesse per i problemi sociali e le proteste, ma interesse unicamente alla sfera economica. Anche le dichiarazioni degli altri capi di Stato, da Putin a Xi Jinping, Erdogan, sono state un ribadire l'appoggio al governo e l'auspicio di un ritorno a una condizione di stabilità, come se l'interesse comune di ciascuna potenza fosse di poter continuare a fare ciascuno i propri interessi economici in Kazakistan e per fare ciò è necessaria una condizione di stabilità e di pace senza alcun tipo di lotta sociale. I fatti in Kazakistan rimangono per ora ancora di lettura non facile. È difficile stabilire la natura di queste proteste e ciò che sicuramente non bisogna fare è o additare tutti i ribelli come terroristi, oppure fare il contrario e appoggiare a spada tratta le proteste, che sicuramente contengono le loro contraddizioni interne. Sicuramente la partita si gioca anche a un livello più ampio, cioè la nascita di queste proteste non va legata solo alla forte presenza di problemi sociali, ma va anche legata a un processo di riassestamento interno degli equilibri politici, con gli oligarchi kazaki in lotta fra loro, divisi in fazioni, chi più vicino all'ambiente russo, chi a quello statunitense, e soprattutto va ricondotta al contesto globale di lotta fra vari imperialismi.
Lunedì 10 gennaio è stato il primo giorno di rientro a scuola dalle vacanze invernali. Un rientro senza se e senza ma. Un rientro rischioso per personale e studenti, dal momento che nonostante l'incremento dei casi positivi al Covid-19 e la diffusione capillare della variante Omicron, le lezioni si svolgeranno in presenza. Abbiamo già visto come durante il primo quadrimestre dell'anno corrente gli studenti lamentassero disagi legati al sovraffollamento sugli autobus, per esempio, oppure all'assenza di reali mezzi di prevenzione del contagio, come per esempio banchi distanziati e aule sufficientemente spaziose. Disagi culminati in una serie di occupazioni, proteste e con l'inizio di un vero e proprio fenomeno politico diffuso in tutta la città di Roma, battezzato dai giornali La Lupa. Divenuto poi un movimento unito e dalle rivendicazioni ben chiare. Gli studenti pretendono di essere ascoltati e pretendono che i loro disagi vengano risolti. In che modo? Ponendo fine ai tagli fatti ai finanziamenti destinati alla scuola pubblica e ascoltando ciò che gli studenti hanno da dire. Per ora gli studenti in lotta hanno solo ricevuto repressione durante le occupazioni, tra denunce e molestie da parte della polizia nei confronti di giovani studenti e giovani studentesse. A tal punto che per ottenere un tavolo di discussione con la prefettura, alcuni studenti si sono stanziati sui tetti a pane e acqua, dormendo in tende da campeggio. Tuttavia le modalità di rientro previste palesano posizioni precise da parte di questo governo, posizioni che minimizzano sugli ancora incombenti rischi di contagio, limitandosi a lavarsi le mani da tutte le responsabilità politiche cui questo governo è venuto meno semplicemente affidandosi a una campagna vaccinale importante ma insufficiente. La filosofia del convivere col virus in questo caso porta studenti e studentesse di ogni scuola superiore a porre quotidianamente a rischio la loro salute in classi simili a pollai e non diverse dai mezzi di trasporto che la maggior parte degli studenti usa per recarsi a scuola ogni mattina.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Sonar. Si chiude un nuovo anno, un vecchio anno, se ne apre uno nuovo, ma la situazione della pandemia non fa altro che peggiorare. Appare evidente come tra variante Omicron e inverno l'aumento dei contagi sia innegabile, tanto che i quotidiani di disinformazione nazionale borghesi, come il Corriere della Sera, smette di pubblicare le tabelle e i dati dei contagi giornalieri, visto che siamo arrivati ormai a quasi 200.000 contagi al giorno. In questo clima di totale inadeguatezza delle misure prese dal governo si aggiungono tutta una serie di altre regole, regolette, regoluzze che ci fanno perdere un impiccio burocratico del tutto incomprensibile al cittadino medio che non vanno assolutamente a risolvere nulla e non fare nulla di sostanziale per sostanzialmente andare effettivamente a colpire i contagi. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di tutta una serie di misure varate dal governo Draghi nell'ultimo decreto, ultimo decreto diciamo che è stato talmente che ha una valenza abbastanza importante dal punto di vista simbolico, in quanto il presidente Draghi non ha, de ha deciso di non metterci la faccia, non farsi vedere, non rilasciare dichiarazioni dopo aver approvato l'ultimo decreto, relegando questo compito ad alcuni ministri. In pratica, la malsana idea, di convivere con la pandemia che ha avuto il nostro governo, come buona parte dei governi occidentali, sta dando i suoi frutti. Sta dando i suoi frutti in un momento in cui è totalmente impossibile tracciare chi sia stato in contatto con dei positivi e in cui i contagi galoppano su cifre talmente paurose che c'è il concreto rischio di lasciare sguarniti i posti di lavoro. Ed ecco che vengono messe delle misure inutili dal punto di vista della pandemia, ma utili dal punto di vista di chi vuole continuare a mandare avanti le attività produttive a tutti i costi sulla pelle dei lavoratori e ignorandolo completamente la salute e il benessere dei cittadini. Ovviamente mi sto riferendo da un lato alla manovra che possiamo dire, scusatemi in francese, paraculistica dell'obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni. Obbligo vaccinale che non deriva da un'effettiva volontà di salvaguardare la salute pubblica, ma dal fatto che la maggior parte dei tecnici specializzati o comunque dei lavoratori ad alta istruzione sono pluricinquantenni e per cui c'è bisogno che essi vadano a lavorare e non che siano a casa con la malattia. Obbligo che, per quanto formalmente, venga stato per questa programma, ovviamente noi non possiamo altro che dire che è arrivato troppo tardi, siccome noi dall'inizio di quando sono presentati ormai l'anno scorso i vaccini per il Covid, che diciamo che bisogna vaccinare tutti, un obbligo che è finto, perché ovviamente va a escludere con tutta una serie di categorie rendendolo di fatto inutile, per quanto sia un qualcosa che viene fatto per salvaguardare e tutelare la produzione delle aziende, più che effettivamente una manovra fatta pensando al benessere dei cittadini. Un obbligo che c'ha tutte queste lacune, un obbligo che evidentemente si va a inserire all'interno, insieme a quelle misure di per chi ha fatto la terza dose, sostanzialmente di andare ad abolire o a totalmente rendere inutile il fatto di dover fare una quarantena se si viene in contatto con qualcuno di positivo. In pratica si è definitivamente, ufficialmente fatto capire che non si può più andare avanti a tracciare, quindi a tracciare le persone che sono state a contatto con i contagiati, quindi ci si è arresi da questo punto di vista. Diciamo che ovviamente inizia a fare cilecca agli occhi di tutti il fatto che il governo dei migliori, come si abbia sbagliato in questo tempo che è stato al governo, abbia sostanzialmente sbagliato totalmente la strategia di affrontare la crisi pandemica. Appare evidente oggi più che mai quali sono gli interessi che smuovono Draghi, appare evidente il fatto che questa idea di rimbalzare in avanti, di far riprendere sì un inizio di manovra obbligatoria, ma di farla fare a quello che probabilmente sarà il prossimo governo, pare evidentemente che il piano dell'elite europea per il nostro paese, appunto, di affidare la guida di tutte quelle riforme, 528 riforme, di cui solo 51 sono state messe in atto o comunque approvate da Draghi in questo momento, sia appunto di dare la presidenza della Repubblica a Draghi, e quindi di metterlo con una svolta un po' personalista, un po' presidenziale, di metterlo a garante dell'Unione Europea per il nostro paese, per il PNRR. E invece ammollare le problematiche di fare firmare impopolari manovre e ammollare al prossimo governo che verrà. Prossimo governo di cui nessuno inizia a voler far parte, visto il fatto che la Lega si è opposta a questo obbligo vaccinale ed è stanca di farsi eludere i consensi della Meloni ormai da un anno a questa parte, e visto che gli altri sicuramente non vorranno subire le ripercussioni di tutte le manovre impopolari che verranno fatte prossimamente. E questo è il quadro, e questo è il quadro di un occidente neoliberista che sta sbagliando, sta perdendo totalmente la partita contro il Covid, se vogliamo utilizzare un sinonimo sportivo, che di base ha deciso di mettere il profitto prima della salute dei cittadini, con il risultato che viaggiano ormai sulle 6 cifre, cioè sulle 3 cifre nelle migliaia i contagi giornalieri nei paesi occidentali. Ci fa vedere come ancora una volta le differenze nella gestione della pandemia tra i paesi dell'Occidente neoliberista che sacrificano tutto in nome del profitto e il modello di economia centralizzata con una direzione centrale spiccata che c'è in Cina, che invece ha saputo organizzare diversamente la lotta alla pandemia, ha saputo per certi versi anche sconfiggerla molto meglio che noi nell'Occidente neoliberista. In questa situazione complicata rimane sempre lo spauracchio di cui non ci fanno altro che parlare i media colpevoli, i media che appunto spalleggiano, media di corte, possiamo dire, del governo Draghi, in cui continuano a essere i Novax lo spauracchio del disordine e appunto della manovra di disorientamento collettivo che si sta facendo verso le classi popolari, in generale verso i cittadini di questo paese. Di fronte a un disastro sanitario imminente, Draghi continua a voler non sovraccaricare le strutture sanitarie e a tutelare il profitto degli imprenditori. Sappiamo che questa modalità di gestire la pandemia è del tutto fallimentare e ci vogliono obblighi vaccinali veri. E ovviamente, se si continua solamente a far passare la somministrazione del vaccino attraverso il Green Pass e comunque a non volerlo fare obbligatorio, abbiamo semplicemente più repressione, più difficoltà per i cittadini e più contagi al giorno. Quindi dobbiamo batterci oggi come ci battevamo quando sono arrivati i vaccini del Covid per l'obbligo vaccinale per tutti. Soprattutto ci dobbiamo battere perché la priorità del governo, la priorità degli stati sia la salute pubblica dei cittadini e non il profitto delle imprese. Per cui noi, come sempre, continueremo a far sentire la nostra voce in piazza e appunto la nostra voce di attivisti e di militanti, sempre perché sappiamo che le nostre priorità sono diverse da quelle della gente che ci governa, gente che mette i soldi prima delle persone e noi non la pensiamo così. Grazie mille e buonasera a tutti.
Grazie a tutte e tutti.
Noi ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui su radiosonar.net, il martedì alle 19:30 o in podcast. Grazie mille e a presto.